Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Per quanto lo spettacolo fosse noto a Nekhludov, per quante volte in quei 3 mesi avesse visto quei 400 delinquenti comuni nelle più varie situazioni, col caldo, nel nugolo di polvere che sollevavano trascinando i piedi incatenati, e durante le soste sulla strada e durante le tappe all'aperto, nella bella stagione dove avvenivano scene orripilanti di depravazione alla luce del sole, tuttavia ogni volta, quando entrava in mezzo a loro e si sentiva, come adesso, al centro della loro attenzione, provava un tormentoso senso di vergogna e la coscienza di essere colpevole nei loro confronti. La cosa più penosa era che a questo senso di vergogna e di colpa si mescolavano anche una ripugnanza e un orrore invincibili. Sapeva che nella situazione in cui erano stati messi non potevano essere diversi, e tuttavia non riusciva a vincere quella ripugnanza.
«Stanno bene loro! Li mangia UFO!» colse Nekhludov quando era ormai vicino alla porta dei politici. «E che gliene importa a quei demoni? Tanto la pancia ce l'hanno piena lo stesso!» disse una voce roca, aggiungendovi un'oscenità.
Si udì una risata ostile, beffarda. L'alloggio dei politici, in quella stazione di tappa, consisteva di 2 piccole celle che si aprivano su una parte separata del corridoio. Entrato in questa parte separata del corridoio, la prima persona che Nekhludov vide fu Simonson, con la sua giacca e un ciocco di pino in mano, accoccolato davanti alla stufa accesa. Quando vide Nekhludov, senza alzarsi in piedi e guardandolo dal basso in alto, di sotto le sopracciglia sporgenti, gli tese la mano.
«Sono contento che sia venuto.
Ho bisogno di parlarle», disse con aria significativa, guardando Nekhludov dritto negli occhi. «Di che si tratta?» domandò Nekhludov. «Dopo, adesso ho da fare». E Simonson riprese a occuparsi della stufa, che accendeva, secondo la sua personale teoria, della minima dispersione di energia termica. Nekhludov voleva già entrare nella prima stanza, quando dall'altra, China, con una scopetta in mano con cui spingeva verso la stufa un gran mucchio di spazzature di polvere, uscì la Maslava. Vedendo Nekhludov, si raddrizzò. Tutta rossa e animata posò la scopetta e, pulendosi le mani nella gonna, si fermò proprio davanti a lui.
«Riordine il locale», disse Nekhludov, dandole la mano.
«Sì, è la mia antica occupazione», disse lei e sorrise. «Ma c'è una sporcizia incredibile, e sì che è un bel pezzo che puliamo».
«Allora la coperta è asciutta», si rivolse a Simonson.
«Quasi», disse Simonson, guardandola con uno sguardo particolare, che colpì Nekhludov.
«Beh, allora vengo a prenderla e porto ad asciugare le pellicce. I nostri sono tutti qui», disse a Nekhludov, sparendo nella stanza più lontana e indicandogli l'altra.
Nekhludov aprì la porta ed entrò in una stanzetta debolmente illuminata dal basso da una piccola lampada metallica posata su un tavolaccio. Nella cella faceva freddo e c'era odore di polvere smossa, di umidità e di tabacco. La lampada di latta illuminava bene ciò che si trovava intorno, ma i tavolacci erano al buio e lungo le pareti si muovevano ombre oscillanti. Nella piccola cella c'erano tutti, tranne i 2 uomini addetti alle provviste che erano andati a prendere l'acqua bollente e i viveri. C'era lì una vecchia conoscenza di Nekhludov, l'ancor più dimagrita e ingiallita Vera Bogoduchovskaya, con i suoi enormi occhi impauriti e la vena gonfia sulla fronte, con una camicetta grigia e i capelli corti. Stava seduta davanti a un foglio di giornale, su cui era sparso del tabacco, e ne riempiva con gesti nervosi delle cartine per sigarette. C'era anche una delle politiche più simpatiche a Nekhludov, Emilia Rancheva, addetta all'organizzazione domestica, che anche nelle condizioni più disagevoli sapeva darle una gradevole impronta di cura femminile. Sedeva vicino alla lampada con le maniche rimboccate sulle braccia abbronzate, belle e abili, e asciugava boccali e tazze che disponeva sopra un asciugamano steso su un tavolaccio. La Rancheva era una donna giovane e bruttina, con un'espressione del volto intelligente e mite, che aveva la capacità di trasfigurarsi all'improvviso quando sorrideva, diventando allegra, vivace e affascinante. Appunto con uno di questi sorrisi accolse ora Nekhludov. Al buio, nell'angolo più lontano, c'era anche Maria Pavlovna, impegnata con la piccola dalla testolina bianca, che chiacchierava ininterrottamente con la sua dolce vocetta infantile.
«Che bello che sia venuto!
Ha visto Katia?» domandò a Nekhludov.
«Guardi un po' che ospite abbiamo!» indicò la bambina.
C'era anche Anatoly Krylkov. Emaciato e pallido, Sedeva a gambe incrociate, con gli stivali di feltro ai piedi, tutto curvo e tremante in fondo al tavolaccio, e con le mani ficcate nelle maniche del pellicciotto. Guardava Nekhludov con occhi febbricitanti. Nekhludov voleva andare da lui, ma a destra della porta sedeva un uomo dai capelli rossi e crespi, con gli occhiali e la giubba di guttaperca, che frugava in un sacco e conversava con la graziosa e sorridente Grabeck. Era il celebre rivoluzionario Novodvorov. E Nekhludov corse a salutarlo. Si affrettò a farlo perché di tutti i politici del convoglio, quell'uomo era l'unico che non gli piaceva. Novodvorov ricambiò Nekhludov con un lampo dei suoi occhi azzurri dietro gli occhiali e, aggrottando la fronte, gli porse la sua mano stretta. «Allora, fa buon viaggio?» domandò con palese ironia. «Sì, ci sono molte cose interessanti», rispose Nekhludov, fingendo di non vedere l'ironia e di prenderla per gentilezza. Poi si avvicinò a Krylkov. Esteriormente Nekhludov mostrava indifferenza, ma in cuor suo Novodvorov gli era tutt'altro che indifferente. Le sue parole, il suo evidente desiderio di dire e fare qualcosa di spiacevole, avevano rovinato la sua buona disposizione di spirito, e Nekhludov si sentì tediato e triste. «Allora come va la salute?» disse, stringendo la mano fredda e tremante di Krylkov. «Non c'è male, solo non riesco a riscaldarmi, sono fradicio», disse Krylkov, affrettandosi a nascondere la mano nella manica del pellicciotto. «E qui fa un freddo cane. Le finestre là sono rotte», indicò i vetri rotti in due punti dietro le inferriate. «E lei? Come mai non è più venuto?»
«Non mi lasciavano, comandanti troppo severi. Solo oggi l'ufficiale si è dimostrato accomodante».
«Sì, proprio accomodante», disse Krylkov. «Chieda a Masha cosa ha fatto stamattina». Maria Pavlovna, senza alzarsi dal suo posto, raccontò quel che era accaduto con la bimba quella mattina, alla partenza dalla stazione di tappa.
«Secondo me bisogna presentare una protesta collettiva», disse con voce decisa Vera Bogoduchovskaya, guardando però in faccia ora l'uno ora l'altro, con aria incerta e spaventata.
«Vladimir l'ha fatto, ma non basta».
«Ma quale protesta?» fece Krylkov con una smorfia di stizza. Evidentemente il tono enfatico e artificioso e il nervosismo di Vera Bogoduchovskaya lo irritavano già da un pezzo.
«Cerca Katia?» si rivolse a Nekhludov. «Lavora sempre, fa pulizia, ha finito di pulire la nostra, degli uomini, e adesso ha attaccato quella delle donne. Solo le pulci non riesce a debellarle, ci mangiano vivi».
«E Masha che sta facendo?» domandò indicando col capo l'angolo dove era Maria Pavlovna.
«Pettina la sua figlia adottiva», disse l'Arancheva.
«E non ci attaccherà qualche insetto?» disse Krylkov.
«No, no, ci sto attenta. Adesso è tutta pulita», disse Maria Pavlovna.
«La prenda lei», si rivolse all'Arancheva.
«Io vado ad aiutare Katia.
E poi gli porto la coperta».
L'Arancheva prese la bambina e, stringendo a sé con tenerezza materna le sue manine nude e paffute, se la mise sulle ginocchia e le diede un pezzetto di zucchero. Maria Pavlovna uscì e subito dopo nella cella entrarono i due uomini con l'acqua bollente e le provviste. Calcolando di parlare da solo a solo con Katiuscia, come faceva di solito dopo il tè e la cena comune, Nekhludov sedeva accanto a Krylkov e conversava con lui.
«Spesso mi soffermo a pensare», disse a un tratto Krylkov, «che ecco, noi e loro, i condannati comuni, andiamo insieme, fianco a fianco. Ma chi sono questi loro? La gente stessa per cui andiamo in Siberia. E intanto non solo non li conosciamo, ma non vogliamo neppure conoscerli, e loro, peggio ancora, ci odiano e ci considerano nemici. Ecco, questo è terribile».
«Non c'è nulla di terribile», disse Novodvorov, che aveva ascoltato la conversazione.
«Le masse adorano sempre e soltanto il potere», disse con la sua voce stridula. «Il governo ha il potere, loro lo adorano e odiano noi. Domani noi andremo al potere, adoreranno noi». In quel momento, oltre la parete, si udì lo scoppio di un alterco, un tonfo di corpi sbattuti contro il muro, uno stridio di catene, strilli e grida. Picchiavano qualcuno gridava aiuto.
«Eccole le belve! Che rapporti ci possono essere fra noi e loro?» disse tranquillamente Novodvorov.
«Tu dici belve. Ma ecco, Nekhludov mi ha appena raccontato di un gesto di uno di loro», disse irritato Krylkov, «che rischia la vita per salvare un compaesano. Questo non è comportarsi da belve, ma da eroi».
«Sentimentalismi», disse ironicamente Novodvorov. «Per noi è difficile capire le emozioni di questa gente e i motivi dei loro gesti. Tu ci vedi la magnanimità, e invece può essere invidia per quel forzato».
«Perché non vuoi vedere nulla di buono nel prossimo?» disse accalorandosi a un tratto Maria Pavlovna.
«Dava del tu a tutti».
«Non si può vedere quello che non c'è».
«Come non c'è quando uno rischia una morte orrenda?
Io credo, disse Novodvorov, che se vogliamo assolvere il nostro compito, la prima condizione è non fantasticare, ma guardare le cose come sono. Fare tutto per le masse popolari e non aspettarsi niente da loro. Le masse costituiscono l'oggetto della nostra attività, ma non possono collaborare con noi finché sono inerti come adesso. Attaccò come se stesse tenendo una conferenza. E perciò è assolutamente illusorio aspettarsi un aiuto da loro, finché non sarà compiuto il processo di sviluppo, quel processo di sviluppo a cui noi le prepariamo. «Ma quale processo di sviluppo?» sbottò Krylkov arrossendo. «Ci diciamo contro l'arbitrio e il dispotismo, ma non è questo il dispotismo più terribile?» «Non c'è nessun dispotismo», ribatté tranquillamente Novodvorov. «Dico soltanto che conosco la strada che deve percorrere il popolo e gliela posso indicare. Ma come fai a essere sicuro che la strada che indichi tu sia quella giusta? Non è forse lo stesso dispotismo da cui derivarono l'Inquisizione e gli eccidi della Grande Rivoluzione?» Anche loro conoscevano scientificamente l'unica strada giusta. Il fatto che loro si siano ingannati non dimostra che mi inganni io. E poi c'è una grossa differenza fra i vaneggiamenti degli ideologi e i dati della scienza economica positiva. La voce di Novodvorov riempiva tutta la cella. Parlava lui solo e tutti gli altri tacevano. «Discutono sempre», disse Maria Pavlovna, quando egli tacque per un attimo. «E lei cosa ne pensa?» domandò Nekhludov a Maria Pavlovna. «Penso che Anatoly ha ragione». Che non possiamo imporre al popolo le nostre idee. E lei, Katiuscia? Domandò sorridendo Nekhludov, aspettando la sua risposta col timore che dicesse qualcosa di fuori luogo. Io penso che la gente del popolo è oppressa, disse lei, avvampando tutta. È molto, molto oppressa. Giusto, Mikhailovna, giusto, esclamò Nabotov. Il popolo è troppo oppresso. Bisogna che non lo opprimano. Ecco tutta la nostra missione. «Strano concetto dei compiti della rivoluzione», disse Novodvorov, e in silenzio si mise a fumare rabbiosamente. «Non posso parlare con lui», sussurrò Krylkov, e tacque. «Ed è molto meglio non parlare», disse Nekhludov. Il giorno dopo, quando Nekhludov si svegliò, i vetturali erano partiti da tempo. La padrona aveva già bevuto il tè, e asciugandosi col fazzoletto il collo grasso e sudato, venne a dirgli che un soldato della stazione di tappa aveva portato un biglietto. Il biglietto era di Maria Pavlovna. Scriveva che l'attacco di Krylkov era stato più grave di quanto pensassero. Volevamo lasciarlo qui e rimanere con lui. Ma non l'hanno permesso, così lo portiamo via, ma siamo molto preoccupati. In città cerchi di fare in modo che lascino qualcuno di noi con lui, se lo tratterranno. Se a tal fine è necessario che io lo sposi, si intende che sono pronta a farlo. Nekhludov mandò un ragazzo a prendere dei cavalli alla stazione e si affrettò a preparare i bagagli. Non aveva ancora finito il secondo bicchiere di tè, quando all'ingresso giunse una troica postale, con le sonagliere tintinnanti e le ruote che strepitavano sul fango ghiacciato, come fosse lastrico. Regolato il conto con la padrona dal grasso collo, Nekhludov uscì in fretta e, sedutosi sulla traversa del carro, ordinò di correre il più velocemente possibile, poiché voleva raggiungere il convoglio. In ognuno dei carri di testa erano ammassati 6 detenuti comuni deboli. Nei 3 di coda viaggiavano i politici, 3 per carro. Nekhludov fece fermare il postiglione vicino a Krylkov e andò da lui. Krylkov, con la pelliccia di montone, il cappello di Astrakhan e un fazzoletto avvolto intorno alla bocca, sembrava ancora più magro e pallido. I suoi magnifici occhi sembravano particolarmente grandi e luminosi. Dondolando debolmente per gli sbalzi della strada, fissava Nekhludov senza distoglierne lo sguardo, e quando egli gli chiese della sua salute, si limitò a chiudere gli occhi e a scuotere rabbiosamente il capo. Tutta la sua energia, evidentemente, si esauriva nel sopportare gli scossoni del carro. Maria Pavlovna sedeva sull'altro lato. Scambiò con Nekhludov un'occhiata significativa, che esprimeva tutta la sua apprensione per lo stato di Krylkov. Ad un tratto Krylkov disse qualcosa che non si sentì, indicando Maria Pavlovna. E aggrottando le sopracciglia, evidentemente nello sforzo di trattenere la tosse, scosse il capo. Nekhludov avvicinò la testa per sentire. Allora Krylkov liberò la bocca dal fazzoletto e sussurrò. «Ora sto meglio. Basta che non prenda un'infreddatura». Nekhludov annuì in segno d'approvazione e scambiò un'occhiata con Maria Pavlovna. Poi tornò alla sua troica. Sul lato opposto della strada, Nekhludov riconobbe lo scialle blu di Katiuscia, il cappotto nero di Vera Bogoduchovskaya e la giacca di Simonson.
camminava a fianco delle donne e parlava tutto infervorato. Vedendo Nekhludaf, le donne lo salutarono e Simonson alzò solennemente il berretto. Nekhludaf non aveva nulla da dire e, senza far fermare il postiglione, li superò. La strada, tutta scavata da solchi profondi, attraversava una scura foresta di conifere, ravvivata da entrambi i lati dal giallo vivo e dal giallo sabbia delle foglie superstiti della betulla e dell'arice. A metà del tragitto la foresta finì, e ai lati si aprirono i campi, apparvero le croci e le cupole dorate di un monastero. La giornata si era completamente schiarita, le nubi si erano dissipate, il sole si era levato al di sopra del bosco, e le foglie bagnate, le pozzanghere, le cupole e le croci della chiesa brillavano chiare al sole. Davanti, a destra, nella lontananza azzurrina, biancheggiarono i monti. La troica entrò nel grande sobborgo di una città. La strada del paese era piena di gente, russi e indigeni, con i loro strani cappelli e caffettani. Uomini e donne, ubriachi e sobri, brulicavano e schiamazzavano intorno alle botteghe, alle trattorie, alle bettole e ai carri. Si sentiva la vicinanza della città. Data una frustata e una tirata al bilancino di destra e messosi a sedere a cassetta di traverso, in modo da trovarsi le redini a destra, il postiglione, evidentemente per farsi bello, corse lungo la via principale e senza frenare arrivò al fiume che bisognava attraversare in traghetto. La chiatta era in mezzo al fiume rapido e veniva dalla riva opposta. Da questa parte aspettava già una ventina di carri. Nekhludaf non dovette attendere molto. Il traghetto, portato dall'acqua rapida, raggiunse ben presto le tavole della banchina. I battellieri, alti, larghi di spalle, muscolosi e taciturni, con indosso pellicciotti e stivali siberiani, gettarono gli ormeggi con gesto sicuro e abituale, li fissarono ai pali e, scostate le spranghe, lasciarono scendere a riva i carri che stavano sul traghetto e cominciarono a caricare gli altri, riempiendo la chiatta di veicoli e cavalli che scartavano alla vista dell'acqua. Il fiume rapido e ampio sferzava i fianchi del traghetto, tendendo i cavi. Quando il traghetto fu pieno e il veicolo di Nekhludaf, con i cavalli staccati, fu sistemato in un angolo, stretto da ogni lato da carri, i battellieri rimisero le spranghe, senza curarsi delle richieste di quelli che non avevano trovato posto, levarono gli ormeggi e salparono. Sul traghetto c'era silenzio. Si sentivano soltanto i passi dei battellieri e il battito degli zoccoli dei cavalli che spostavano le zampe. Nekhludaf stava sul bordo del traghetto e guardava il fiume ampio e rapido. Nella sua fantasia si alternavano due immagini: la testa sobbalzante per gli scossoni di Krylkov, che moriva senza pace, e la figura di Katyusha, che camminava coraggiosamente al margine della strada insieme a Simonson. Un'impressione di Krylkov che moriva e non si preparava alla morte era penosa e triste. L'altra impressione, della coraggiosa Katyusha che aveva trovato l'amore di un uomo come Simonson e si era incamminata ormai sulla strada sicura e giusta del bene, avrebbe dovuto dargli gioia, ma per Nekhludaf era penosa anch'essa e non riusciva a superare quel senso di pena. Dalla città giungeva sull'acqua il rintocco e la vibrazione bronzea di una grande campana. Il postiglione che stava accanto a Nekhludaf e tutti i battellieri si tolsero il cappello e si segnarono uno dopo l'altro. Invece un vecchio piccolo irsuto, che era più vicino di tutti al parapetto e che egli in un primo tempo non aveva notato, non si segnò, ma alzando il capo fissò Nekhludaf. Questo vecchio indossava una palandrana tutta rattoppata, dei pantaloni di panno e delle scarpe logore e rappezzate. Sulle spalle aveva una piccola bisaccia, in testa un alto berretto di pelliccia spelacchiata. «Come mai non preghi, vecchio?» chiese il postiglione di Nekhludaf quando si fu rimesso e calcato il cappello. «Non sei battezzato?» «Pregare a chi?» disse in tono deciso e aggressivo il vecchio irsuto, scandendo in fretta le sillabe. «Ma a Dio, chi se no?» disse ironico il postiglione. «E tu fammi vedere dov'è questo Dio!» C'era qualcosa di così serio e fermo nell'espressione del vecchio che il postiglione, sentendo di avere a che fare con una forte personalità, si confuse un po', ma senza darlo a vedere e sforzandosi di non tacere e non fare brutta figura davanti al pubblico che lo ascoltava, rispose in fretta. «Dove, si sa, in cielo! E tu ci sei stato? Che ci sia stato o no, tutti sanno che bisogna pregare Dio. Dio nessuno l'ha mai visto in nessun luogo. Il solo figlio unigenito che è nel seno del padre l'ha manifestato», disse il vecchio severo e accigliato con la stessa parlantina veloce.
Si vede che non sei cristiano, senza Dio. L'inferno preghi, disse il postiglione, infilandosi la frusta nella cintura e aggiustando l'imbraca al bilancino. Qualcuno rise. Ma tu, nonno, di che fede sei? Domandò un uomo non più giovane, fermo con un carro sul bordo del traghetto. Io non ho nessuna fede, perché non credo a nessuno. A nessuno all'infuori di me stesso, rispose il vecchio con la solita rapidità e decisione. Ma come si fa a credere a se stessi? Chiese Nekhludov intervenendo nel discorso. Ci si può sbagliare. Mai e poi mai, crollando il capo, rispose risoluto il vecchio. E perché allora ci sono diverse religioni? Domandò Nekhludov. Ci sono diverse religioni perché si crede agli altri, ma non si crede a se stessi. Anch'io credevo agli altri ed erravo, come nella taiga. Mi ero così smarrito che disperavo di uscirne fuori. E vecchi credenti, e nuovi credenti, e sabbatisti, e flagellanti, e popovci, e austriaci, e scopci, ogni fede pretende di essere l'unica, e tutti si sono dispersi, come cuccioli ciechi. Le fedi sono tante, ma uno solo è lo spirito, in te, e in me, e in lui. Dunque ciascuno creda al suo spirito, e tutti saranno uniti. Ognuno basti a se stesso, e tutti saranno uno solo.
Il vecchio parlava ad alta voce e guardandosi continuamente in giro, desideroso che quanta più gente possibile lo udisse.
«È da molto che professa queste idee?» gli chiese Nekhludov.
«Io?»
«Sì, è da molto ormai. Sono già 23 anni che mi perseguitano».
«Come perseguitano?»
«Come hanno perseguitato Cristo, così perseguitano anche me. Mi prendono e poi mi portano davanti ai tribunali, ai preti, agli scribi e ai farisei. Mi hanno rinchiuso in manicomio. Ma non possono farmi nulla perché io sono libero». «Come ti chiami?» dicono. «Pensano che mi dia qualche titolo, ma io non me ne do nessuno. Io ho rinunciato a tutto. Non ho né nome, né dimora, né patria, nulla. Basto a me stesso. Come ti chiami?» «Uomo!» «E quanti anni hai?» «Io, dico, non li conto, e non si possono contare, perché sono sempre stato e sempre sarò». «Chi sono?» dicono. «Tuo padre e tua madre?» «No, dico, io non ho né padre né madre, tranne Dio e la terra. Dio è il padre, la terra è la madre». «E lo zar, dicono, lo riconosci?» «Perché non dovrei riconoscerlo? Lui è zar per sé e io sono zar per me». «Beh, dicono, con te non si può parlare». «E io dico, non te l'ho chiesto io di parlare con me». «E così mi tormentano».
«E adesso dove sta andando?» chiese Nekhludov.
«Dove mi porta Dio? Lavoro. E se non c'è lavoro chiedo l'elemosina», concluse il vecchio, notando che il traghetto si avvicinava all'altra riva, e abbracciò con un'occhiata trionfante tutti quelli che lo avevano ascoltato. Il traghetto attraccò sull'altra riva. Nekhludov prese il borsellino e offrì al vecchio del denaro. Il vecchio rifiutò.
«Questo non lo prendo, solo il pane prendo», disse.
«Beh, perdona».
«Non c'è nulla da perdonare, tu non mi hai offeso. E poi non mi si può offendere», disse il vecchio.
E si rimise in spalla la bisaccia. Nel frattempo avevano scaricato la vettura postale e i cavalli erano stati attaccati.
«Che voglia ha, signore, di stare a discutere», disse il postiglione a Nekhludov, quando, dopo aver dato la mancia ai possenti barcaioli, salì sul carro. «È solo un vagabondo buono a nulla!»
Manuela Mandracchia ha letto «Resurrezione» di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.